Giovedì 28 gennaio, la lezione su Giobbe e il capitolo 18.
Come mai gridate così crudele? Cioè, la impressione, questo infierire, cioè, non è solo un difendere una tesi, ma è proprio un infierire contro Giobbe. Cioè, non mi spiego perché questa, cioè, non mi spiego. Anche questa è una cosa che... perché un quadro così completamente negativo e completamente tragico, ecco, come questo finora non c'era ancora stato, cioè certamente c'erano dette molte cose contro l'inico, l'empio, chi non ha, contro chi è colpevole, ma questo è un quadro veramente ha delle punte, cioè non c'è un punto che sia, che si salvi, si dovrebbe dire, no? Non ha la luce, non può camminare, e, diciamo, inciampa nei suoi progetti, è affamato, c'è la rovina al suo fianco, e poi queste alcune cose ancora più tragiche, cioè che le sue membra sono divorate dal primogenito della morte, cioè probabilmente dalla lebbra, dicono i commentatori. E poi mi ha colpito anche l'altro versetto: sarà tolto dalla tenda in cui fidava per essere assegnato al re dei terrori, cioè proprio a questo misterioso personaggio che sembra preso da una mitologia pagana, che è quello che guida i tormenti degli inferi, insomma, quindi proprio. E poi dopo non ha discendenza, non ci sarà più nulla, neanche il suo ricordo, neanche il suo nome, non c'è più la sua casa. Insomma, mi colpisce che in fondo Bildad si accanisce senza nessun limite, e questo in modo, cioè, che cosa pensa di fare da Giobbe? Che cosa pensa di fare dicendo queste cose? Cioè, vuol forse metterlo di fronte a un quadro così tremendo che Giobbe forse ci ripensa, forse si pente, chissà, che di fronte a tanta tragedia Giobbe non ci ripensi su. Cioè, veramente mi colpisce questa violenza. D'altra parte, poi Giobbe non solo queste cose erano già, sono già descrizioni di cose già accadute a Giobbe, anche se non fino a questo punto, però ecco perché in fondo il male di Giobbe si fermava al di qua della morte, non andava oltre, come qua lui dice che va anche oltre, no? Ma mi colpisce perché dopo Giobbe riprende sostanzialmente dal versetto 19 molte delle cose dette qua, le riprende, cioè sì, è così, io sono in questo stato, tragico. Però poi colpisce al capitolo 19, poi a un certo punto, dopo aver detto più o meno, ripetuto queste cose, dice alla fine del versetto 21: pietà, pietà di me, almeno voi amici, perché la mano di Dio mi ha percosso, perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne. Cioè, insomma, sì, c'è come un accanimento, direi, un accanimento di chi si sente in una sua giustizia e forse ha molta paura di non, come dire, di non essere poi così giusto, e quindi si scatena contro il giusto sofferente per in qualche modo mettersi al sicuro lui, cioè a un certo punto per dire: io tutte queste cose non ce l'ho, quindi è evidente che io sono giusto e che tu sei empio. C'è un accanimento che, cioè, per me è un po' inspiegabile, un accanimento di questo genere, pare che vada un po' oltre, che vada un po', come dire, che sia una cosa, come dire, un po' demoniaca, un accanimento così, una violenza di questo genere contro il sofferente, contro il povero, proprio contro colui che è sotto la verga del Signore, no? C'è anche un salmo che dice, perché dice, vi siete accaniti contro colui che Dio ha percosso, no? C'è una specie di accanimento dell'uomo contro il povero, contro l'infelice, contro chi è colpito da Dio, perché appunto il mistero del dolore fa paura e quasi fa rabbia qualche volta all'uomo che non capisce, che non entra in questo mistero, che poi dice giustamente Maria Ignazia, poi è il mistero veramente che soltanto nel volto di Cristo, appunto nel volto di Cristo colpito, sfigurato, si può alla fine comprendere, accogliere, altrimenti queste cose fanno paura all'uomo che sta bene, che relativamente sta bene, fanno paura molto, qualche volta fanno rabbia, cioè c'è una specie di scatenamento contro il povero, che è, insomma, almeno ho sentito un po' così.